Amici ascoltatori della Radio Vaticana, ben trovati. L'appuntamento con lo sport del lunedì, grazie a Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio e Andrea De Angelis in regia. Il nostro appuntamento del lunedì con lo sport, saluto per questo in studio Antonio Menenti, ben trovato.
Buona giornata a voi.
In collegamento dalla redazione sportiva di Avvenire a Milano, il nostro opinionista Massimiliano Castellani. Grazie anche a te, Massimiliano, ben trovato.
Buongiorno.
E saluto anche Don Leonardo Biancalani, presidente emerito della Nazionale Italiana Religiosi. Anche a te, ben trovato in collegamento dall'Isola d'Elba.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi.
Un sommario che oggi vuole prendere in esame alcuni rapporti, quello tra gli allenatori e i presidenti delle società. Clamoroso le dimissioni dell'allenatore del Livorno, Cosmi. Che cosa è successo? Spinelli ha venduto Candreva alla Juventus, Cosmi perde un giocatore importante per gli Amaranto e perde anche la partita di ieri con il Napoli e accusa il presidente di aver condannato il Livorno alla retrocessione e in conferenza stampa si dimette. Il paragone potrebbe essere tentato con la situazione della Lazio, dove invece Ballardini, pur avendo una squadra problematica da gestire, non prende posizione contro il proprio presidente, con il risultato che i tifosi contestano ormai da tempo sia il presidente Lotito sia l'allenatore Ballardini. Che cosa significa questo, Castellani, questo difficile rapporto con soluzioni diverse, Livorno e la Lazio, due società certamente con realtà completamente diverse? A Livorno si fa piazza pulita e chiarezza, a Roma si va avanti in una situazione non chiara, che dire?
Penso che la differenza la faccia l'allenatore, nel senso che in tutti e due i casi ci troviamo di fronte a due società che hanno due padri padroni, Spinelli a Livorno e Lotito alla Lazio, e c'è un Ballardini che è molto taciturno, silenzioso e accetta da aziendalista tutte le decisioni, anche quello meno diciamo plausibili, come ad esempio le mobilizzazioni di Pandev e di Ledesma, e invece c'è un Cosmi che addirittura non vuole assolutamente che gli venga imposto nemmeno un giocatore in formazione se non è quella che ha in mente lui, e quindi dare dimissioni giovedì, perché ricordiamoci che Cosmi si era già dimesso e l'aveva comunicato alla squadra giovedì.
I tifosi hanno forse l'idea che le prospettive per queste due società potrebbero essere tristi, cioè al momento non si vede, ammesso anche che Spinelli e Lotito siano disposti a lasciare queste società, facciamo un discorso dalla parte dei tifosi naturalmente, che però la realtà ci dice che non sarà così almeno per il momento. C'è la consapevolezza nei tifosi che anche ieri a Livorno hanno contestato la società, così come hanno fatto i tifosi della Lazio a Roma, che il futuro per queste due società, fuori Spinelli per il Livorno e Lotito per la Lazio, e ripeto, ragioniamo per assurdo, non ci sono al momento delle soluzioni?
No, però io penso che la storia ci insegna che società come la Fiorentina o come il Palermo sono ripartite dalla Serie C2 addirittura, e non in tempi storici ma bensì abbastanza recenti, e sono diventate due società che sono tra le migliori in Italia. Soprattutto la Fiorentina è diventato anche un modello proprio di organizzazione societaria grazie ai Fratelli della Valle. Quindi secondo me è chiaro che il contingente, l'attualità in questo momento penalizza queste tifoserie, che si ritroverebbero probabilmente senza più una proprietà se lasciassero questi due personaggi. Però è anche vero che bisogna avere anche il coraggio di un cambiamento drastico e radicale, perché mi sembra che la situazione sia un po' incancrenita negli ultimi anni in tutte e due le piazze.
Don Leonardo Biancalani, le dimissioni sono un gesto per pochi intimi, poche persone, perché a questo punto c'è anche il problema, ad esempio allargando la nostra riflessione, a Ciro Ferrara per quanto riguarda la Juventus, che resta al suo posto nonostante anche la Juventus abbia altri problemi.
Ma le dimissioni sono un atto di coerenza che compie una persona, quindi sono legate strettamente alla persona. Per quanto riguarda Cosmi, certamente è stato chiamato a Livorno per avere determinati obiettivi, aveva delle strategie, aveva delle promesse da parte della società, quindi si è sentito in qualche modo messo a nudo e ha dato le dimissioni. Ballardini non le dà, quindi è legato certamente al soggetto e anche agli obiettivi che ti propone, quindi non vedo tutta questa tragedia. Certamente credo che i risultati che sono il sale ormai oggi di un mondo, quello calcistico, legato esclusivamente al fatturato, ai soldi, alle vittorie, diventano, cioè ogni allenatore sa che sarà giudicato non in base alla qualità del gioco, ma in base alla qualità del risultato. Quindi non ci vedo tutta questa grande problematicità nel dare le dimissioni, che sono legati alla coerenza della persona.
Ma io qui allargo la nostra riflessione anche ad Antonio Menente in studio a Roma. I presidenti spesso gestiscono le società a propria immagine e somiglianza, cioè ben lontani da quella che è la gestione sportiva di una società. Spinelli a Livorno e certamente Lotito per altri versi a Roma potrebbero essere interessati ad avere queste società anche per altri aspetti, magari legati legittimamente alle loro professioni.
Molto spesso le società di calcio danno visibilità e molte volte un presidente può essere portato ad acquisire una società di calcio anche per questo motivo, come è già stato in passato. In questi due casi credo che siamo lontani da questo discorso. Molte volte il calcio è un business, è un affare. Bisognerebbe andare a vedere poi bene nelle maglie economiche di questo discorso quello che succede. Quello che mi lascia comunque ben sperare per il futuro è che comunque ci siano ancora personaggi alla Serse Cosmi o alla Luciano Spalletti. Non dimentichiamoci che anche Spalletti alla Roma è andato via dando le dimissioni e rinunciando a degli ingaggi importanti. Cioè, stiamo parlando di gente che sta rinunciando a un bel pochino di soldi.
Spalletti poi è stato ampiamente ripagato in Russia.
È stato ampiamente ripagato in Russia per precedenti contatti, ma comunque non era una cosa certa, era una cosa fattibile. E comunque è dovuta andare in Russia, non è rimasta in Italia come fanno tanti, ad aspettare la fine stagione, traghettare la squadra e poi chiudere. La decisione di Ferrara, al contrario, la vedrei più come un progetto che è ben chiuso e celato dentro l'anonima della società della Juventus, che comunque non fa mai traperare altro che non siano comunicazioni ufficiali quello che succede all'interno.
Don Leonardo Biancalani, le non dimissioni di Ferrara sono un atteggiamento coerente o è la società della Juventus un po' allo sbando?
No, è la società della Juventus che già con Ferrara, il progetto Ferrara era già un progetto da traghettatore, quindi sperava certamente che fosse più glorioso e invece si è trovata davanti a un traghettatore che non sta traghettando certamente la squadra, si trova in difficoltà perché purtroppo prendere grandi allenatori, mi riferisco anche a Hiddink, ci sono dei grossi, prima di tutto Hiddink vuole lavorare su progettualità di 2-3 anni, poi sono ingaggi pazzeschi e di conseguenza la difficoltà della Juventus in questo momento è questo, cioè sostituire Ferrara, ma con chi? Con un altro traghettatore? In vista poi del 2010 che era già ormai noto che Lippi prendesse in mano la nave.
Quindi in sostanza la Juventus dà ormai per scontata la fine di questa stagione?
Certamente sì.
Castellani, prima di tornare a parlare del rapporto tra business e presidenti, quindi Livorno, vorrei farti ascoltare, e con te tutti noi ascoltiamo, come il servizio per la Domenica Sportiva Rai di ieri sera, Alberto Rimedio, il giornalista inviato a Livorno, ha raccontato la situazione caotica che ieri si è creata nel dopo partita di Livorno-Napoli. Ascoltiamo.
La festa del Napoli e la crisi del Livorno. Nel pomeriggio che rafforza le speranze azzurre di sbarcare in Champions League, crollano i nervi agli Amaranto. A fine partita il tecnico Serse Cosmi sorprende tutti e rassegna le dimissioni subito accettate dal club. All'origine della clamorosa decisione, contrasti insanabili con il presidente Spinelli, dovuti a questioni di mercato e non solo. Il rapporto si chiude polemicamente nonostante i 18 punti in 13 partite conquistati da Cosmi sulla panchina dei toscani. Gode invece il Napoli. Sul Livorno invece calano il buio e la contestazione dei tifosi.
E sentite la contestazione dei tifosi Amaranto ieri allo stadio Armando Picchi all'Ardenza. Era una sintesi del servizio firmato da Alberto Rimedio per la Domenica Sportiva della Rai. Castellani, torniamo a parlare di business, perché Spinelli è un grande imprenditore portuale a Genova e grazie a Livorno è riuscito a livello di imprenditore portuale di ritagliarsi una fetta di affari anche sulla piazza portuale di Livorno. Questo poi sta dietro al calcio, che è legittimo peraltro, ma oggi il calcio è anche questo.
Beh, però diciamo che Spinelli forse è anche uno dei più piccoli imprenditori tra i colossi, perché comunque Milan, Inter e Juventus, fino alla Fiorentina, passando per il stesso Napoli De Laurentiis, non esiste un club di alto livello che non ci sia dietro una proprietà che abbia degli interessi che vanno molto
sì,
al di là
di fatto stato. Però Spinelli è riuscito, attraverso la gestione del Livorno, che peraltro ha beneficiato anche dell'operato di Spinelli, perché ricordiamo Spinelli lo ha portato in Serie A, questo onestamente va riconosciuto al presidente certo. Marento, però è anche riuscito ad entrare su una piazza come Livorno da un punto di vista di imprenditore portuale, gestendo la società della città di Livorno.
Beh, se vogliamo essere, allora, se vogliamo andare qui in profondità, diciamo pure che Spinelli nasce genoano e aveva investito molto sul Genoa perché aveva degli interessi molto forti sul porto di Genoa, quindi diciamo che in ogni porto lui cerca di creare una squadra, ma questo è un discorso che, ricordiamoci, i vari multiproprietari come Gaucci, come lo stesso Zamparini, che insomma è passato da Venezia fino a Palermo per interessi che sono prima di tutto commerciali.
Veniamo invece alla Lazio, c'è una forte contestazione, naturalmente la Lazio ha un pubblico ben diverso da quello di Livorno da un punto di vista di potenzialità anche economiche come numero di tifosi, Livorno è una piccola città rispetto a Roma, però anche la situazione della Lazio non si spiega, ecco, tu come la spieghi? Poi anche a Don Leonardo Biancalani vorrei fare questa domanda, come vi spiegate voi la situazione della Lazio? Castellani?
Diciamo che forse l'abbiamo avuto ospite diverse volte, non a queste frequenze, il presidente Lotito, e ci ha sempre abbastanza convinto sul discorso dell'abbassamento dei costi, degli ingaggi e quindi quello che lui chiama appunto moralizzazione. Però mi sembra che questa volta abbia ceduto e probabilmente dietro anche al sistema molto rigido e tra virgolette mobbizzante che ha esercitato sia su Pandev che sull'Edesma ci sia stata un po', diciamo, di mania di onnipotenza, cioè il fatto di imporre lui le regole, che poi in effetti è una vicenda quella abbastanza ambigua perché esistono dei contratti pluriennali che andrebbero rispettati, però il calcio di oggi esula da questi tipi di situazioni ed è rimasto fregato in pratica dal loto Pandev e quindi tutti quanti i mali della Lazio si annidano in queste scelte di mercato e queste volontà di controllo assoluto da parte di Lotito che gli si stanno ritorcendo contro anche sul piano dei risultati.
Don Biancalani.
Ma la piazza della Lazio, di Roma, è una piazza molto esigente e soprattutto Lotito, che certamente ha cercato anche di riportare esigenze di bilancio fondamentali per i criteri del calcio di oggi, però il tifoso della Lazio ha in mente Cragnotti, ha in mente i vari Nedved, ha in mente gli scudetti, le coppe, è difficile per un tifoso che ha vissuto anni gloriosi ridursi o accontentarsi di navigare a centro classifica, molto difficile. Il rapporto tra tifosi e società lo deve costruire nel tempo e secondo me non è facile, soprattutto quando sei in una città che ha grossi obiettivi, almeno a livello così generale. Quindi non è assolutamente facile.
Veniamo a parlare di Inter-Milan, la partita che forse Castellani, non so se siete d'accordo, ha assegnato lo scudetto quest'anno all'Inter.
Beh, penso che a questo punto possiamo parlare già del 2011. Non ci sono più né se né ma, credo che anche i 96 punti di distanza, ammesso che appunto il Milan vinca a Firenze, diventino così un palliativo, perché l'Inter ha dimostrato di essere la squadra più forte. Ieri sera c'era a San Siro, ho visto uno striscione emblematico esposto dalla curva interista che diceva: a Milano ci sono solo due squadre, l'Inter titolare e l'Inter delle riserve. E mi sembra che sia un po', una volta tanto lo sfottò, sia molto realistico.
E c'è anche un grande allenatore come Mourinho, ascoltiamolo ieri perché qui torna il problema degli arbitraggi. Ascoltiamo Mourinho subito nel dopo partita.
Primo minuto, no cartellino giallo a Ronaldinho. Dopo Borriello, Ronaldinho, Ambrosini, niente. Dopo rigore a Pandev, niente. Dopo rigore contro di noi, niente. Cartellino rosso a Lucio, niente. E una partita che nel primo minuto sembrava vinta. Con il 2-0 sembrava vinta. A 5 minuti della fine sembrava vinta. E anche a 5 minuti della fine la partita era ancora aperta. Perché il rigore, possibilmente 2-1, perché Ronaldinho, con l'esperienza che ha di rigore, che tutte le settimane uno di solito segna quel rigore là, 2-1 con 5 minuti per giocare e l'Inter con 9. Sarebbe partita fino alla fine e chissà con un 2-2. E per questa ragione una partita che poteva avere una storia completamente diversa. Io a Rocky gli ho chiesto per che ragione il mio giocatore ha visto un cartellino rosso. E lui mi ha detto, mister, perché ha fatto un applauso. Io ho detto, solo per questo? Sì. Mister, se qualcuno, quando lei prende una decisione sbagliata in panchina, se qualcuno gli fa un applauso di un modo ironico, lei si arrabbia o non si arrabbia? Io ho detto, no. Perché nessuno mi fa così, quando io sbaglio mi fanno fuori, è che nessuno mi applaude di un modo ironico quando io sbaglio.
Castellani, allora un Mourinho superstar e credo di poter dire che in qualche modo merito suo anche dello scudetto dell'Inter.
Sì, lui ormai l'abbiamo sviscerato a 360 gradi, un grande personaggio, un grande carismatico. Ieri sera a un certo punto, quando si è affievolito il tifo nerazzurro, addirittura lui si è messo a fare anche il capo ultra dalla panchina e ha sobillato tutti i 70-75 mila spettatori di Fede Nerazzurra. La cosa un po' triste che mi sento di rilevare è il fatto che dopo aver vinto una partita del genere, dopo aver stravinto sul campo un derby che poteva essere l'ultima speranza anche di riapertura del campionato, forse lui poteva andare più sereno in sala stampa, evitare anche il solito show che fa sorridere
le polemiche, molti... le mancabili polemiche.
Sì, uno show che fa sorridere molto molti nostri colleghi,
ma che fa arrabbiare i tifosi, magari.
Ma fa arrabbiare i tifosi, crea sempre più dissapori, crea sempre climi di tensione eccessivo, perché poi la sua non è una drammatizzazione. In fondo lui dice che il Milan è stato appoggiato fino ad oggi perché ha avuto 11 rigori, il Milan era appoggiato ieri sera dagli arbitri e quindi il risultato sarebbe stato falsato. Se noi andiamo ad analizzare tutti i suoi discorsi, allora siamo in piena epoca Calciopoli.
Grazie a Massimiliano Castellani, so che hai una riunione quindi ti devo lasciare dal collegamento, ci rivediamo
grazie
lunedì prossimo. Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Ma la domanda, Castellani ci ha dato il là per una riflessione veloce, sintetica ma precisa, Menenti.
Mourinho, come al solito, ha fatto egregiamente il suo mestiere, ha spostato l'attenzione su di sé, sulle sue riflessioni, oscurando tutto il resto di quello che poteva essere e non è stato. Ha fatto il suo mestiere.
È un vincente, però, questo è la realtà.
Ma sì, ha fatto l'allenatore forse... come doveva farlo. Si è dimenticato i momenti in cui l'Inter vangava rigori anche quando non c'erano, eccetera eccetera. Sa fare il suo mestiere, basta.
Paolo Rotondi, un vincente che potrebbe avere un po' più di rispetto degli avversari?
Sì, dovrebbe avere più rispetto degli avversari, così proprio come diceva anche Castellani, sembra proprio di essere ritornati in piena Calciopoli, anche come ha ripetuto anche nell'intervista che accennava ai rigori ogni settimana, così. Però è sempre un vincente, quindi tiene viva anche la polemica e se si può dire anche, oltre che un allenatore, anche un uomo quasi di spettacolo in questo senso, insomma.
Don Biancalani, quindi qui si richiama nuovamente l'atteggiamento dei vincenti, l'atteggiamento di un allenatore.
Mourinho, è vero, ha vinto e gli diamo i meriti, ma non è stato preso dall'Inter per vincere il campionato. Che anche Mancini è stato troppo oscurato e si vede il valore di Mancini al Manchester City su 6 partite, 6 vittorie. È stato preso per vincere la Coppa dei Campioni, quindi io l'aspetterei un pochino al varco, perché mi pare che l'Inter non aveva problemi in campionato, aveva problemi in Europa. Quindi aspetterei a troppe celebrazioni anticipate.
Bene, noi ci blocchiamo un attimo sul calcio e poi chiuderemo questo programma con Paolo Rotondi con il calcio, campionato di calcio dello Stato della Città del Vaticano, perché vorrei salutare Francesco Ghirelli, direttore generale del comitato organizzatore dei campionati del mondo di pallavolo maschile Italia 2010. Ghirelli, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi.
A che punto siamo con l'organizzazione di questi campionati del mondo di pallavolo?
Oramai siamo ai campionati del mondo, iniziano a settembre, quindi la macchina è in pieno regime. Dal punto di vista delle 10 città stanno tutte lavorando, hanno formato i comitati organizzatori, stanno mettendo in piedi per bene tutta la parte organizzativa nei palazzetti. Noi ora stiamo lavorando per avere rapidamente l'inno, il poster, quindi diciamo siamo avanti.
I campionati del mondo di pallavolo maschile Italia 2010 inizieranno il 24 settembre e si concluderanno il 10 di ottobre, la finale. Quali sono le attese? Sono molte città italiane, tra l'altro, che saranno comprese in varie partite e vari gironi.
Sì, sono 78 squadre, 24 nazioni, 10 città. Si inizia a Milano, come lei ha detto, il 24, si termina a Roma il 10 di ottobre. Poi si corre, diciamo, lungo l'Italia, da Torino a Verona, a Trieste, a Modena, a Firenze, ad Ancona, a Reggio Calabria e a Catania. Questo è il percorso. Noi, tutte le partite saranno trasmesse, in particolare quelle dell'Italia. C'è un accordo con la RAI che assicura una copertura generale, ci sarà una copertura anche sul piano internazionale. Un grande avvenimento sportivo, ma anche un avvenimento di solidarietà e un avvenimento che metta in campo il valore del sistema Italia, dell'Italia, di questo bellissimo paese.
Quando parla di solidarietà, e chiudiamo questo collegamento con lei, che cosa ci vuol dire?
Voglio dire che comunque questo mondo è un mondo che manda messaggi positivi di valori e nello stesso tempo però deve sapere che è un mondo fortunato, mentre c'è nel mondo tanta gente che soffre. Noi abbiamo fatto un accordo con Operation Smile, che è l'organizzazione che interviene per operare i bambini che hanno il labbro leporino. Ne nascono 500.000 nel mondo, è un dramma veramente notevole. Questa organizzazione di medici va dall'Africa all'Asia, ai paesi più colpiti, riesce almeno a salvarne, a portarne almeno oltre 50.000. Noi faremo iniziative nelle città per recuperare questo valore, restituire almeno un sorriso, sarebbe una grande cosa a un bambino o una bambina. È un po' il rispetto di quel messaggio che il primo di aprile, con Sua Santità Benedetto XVI, in Piazza San Pietro ci siamo assunti, giocando in quella stupenda piazza in maniera emozionante con tanti bambini e bambine. Abbiamo detto che questo deve essere un percorso dello sport, ma anche di solidarietà.
Grazie Ghirelli, noi avremo modo di ospitarla poi per parlare ancora dei campionati di pallavolo Italia 2010 nei nostri studi. A lei buon lavoro per il momento.
Grazie a voi, grazie a voi.
Salutiamo Francesco Ghirelli, direttore generale del comitato organizzatore campionati del mondo di pallavolo maschile Italia 2010. La parola ora a Paolo Rotondi, i risultati dell'ultima giornata del campionato di calcio dello Stato Vaticano.
I risultati dell'undicesima giornata, che poi appunto è la fine del girone di andata, e con oggi inizieremo il girone di ritorno. I risultati sono un breve commento innanzitutto, cioè l'affermazione della Dirseco, però con una partita combattutissima contro il Pantheon, e praticamente ha vinto la Dirseco 3-2, ma proprio sul filo del rasoio, all'ultimo secondo ha segnato il 3 e quindi ha vinto, sennò era veramente una bella partita. È stata così anche la Guardia Svizzera contro la Dirtel, che ha pareggiato 1-1 e hanno combattuto con tante ammonizioni, siamo rimasti 9 espulsioni, così è stata bella, anche fallosa, però anche veramente una partita quasi in trincea si faceva. Poi un 3-0 dell'Associazione Santi Pietro e Paolo contro l'All Team. La Fortitudo ha vinto, è una squadra emergente in questo campionato, proprio una rivelazione. 1-0 contro l'Hermes, i Musei Vaticani. L'Ospedale Bambino Gesù ha perso 3-0 contro il New Team. Poi abbiamo la classifica, sempre prima la Dirseco con 25 punti. Il sorpasso della Fortitudo nei confronti della Dirtel, quindi a 21 punti la Fortitudo, segue a 20 punti la Dirtel, l'Associazione Santi Pietro e Paolo 19 punti, il Pantheon 16, l'Hermes Musei Vaticani 15 punti, la Guardia Svizzera 14, New Team 12 e poi le tre ultime, Gendarmeria, All Team e Ospedale Bambin Gesù. Questa sera ci sarà il confronto tra Hermes e Gendarmeria alle ore 20:15 al campo della Petriana, su via Santa Maria Mediatrice, sempre al Colle del Gelsomino. Seguirà poi la Guardia Svizzera contro l'All Team, mentre mercoledì avremo sempre presso quel campo New Team Dirtel e Dirseco Ospedale Bambin Gesù, poi Associazione Santi Pietro e Paolo venerdì contro il Pantheon, e la Guardia Svizzera un derby farà contro la Gendarmeria venerdì alle 21:25. Questo è l'inizio del girone di ritorno, e sì, riposa la Fortitudo E poi avremo modo magari lunedì di sentire il più giovane presidente che della Fortitudo, che anche presenterà questa squadra rivelazione.
Una domanda, Paolo. Prego. Rotondi, tra le squadre che partecipano, sì, al campionato di calcio Vaticano c'è l'ospedale Bambin Gesù,
sì.
Ti chiedo, sono medici che giocano?
Sì, sono.
Come fanno a gestire le emergenze di un ospedale con, sì, cioè, quindi è una squadra che cambia continuamente,
esatto,
tanto è vero che è ultima in classifica.
Sì, esatto.
Deduco.
No, è giusto. Sono 32 i componenti, quindi è la squadra più numerosa. Ci sono anche paramedici, quindi infermieri e via dicendo, anche operatori sanitari. Però ci sono anche anestesisti, radiologi, che ovviamente su tot partite, su 11 giornate, ne avranno fatte una o due per motivi proprio di lavoro.
Questa è passione per il calcio, però, dobbiamo anche
dirlo. È pura passione.
Iniziative di beneficenza in vista, perché ricordiamo, il calcio,
sì,
vaticano
dobbiamo...
è amatoriale, guarda molto al mondo, certo, della beneficenza,
certo,
sportiva.
L'11 febbraio dovremmo stabilire proprio questa settimana, però al 90%, allo Stadio dei Marmi contro la Nazionale Giornalisti, quindi anche può giocare anche Luca, se, e qui allo Stadio dei Marmi a Roma, perché per un'iniziativa benefica che propone la Nazionale Giornalisti, una parte anche a favore della tragedia di Haiti. Però porterò poi una documentazione più,
ne parleremo
più
già la prossima,
esatto, e
la
poi ne abbiamo
settimana.
Una con l'Aquila di nuovo e il Cave, la Cavese qui
a che è una squadra, la Cavese è una squadra laziale, non la,
sì,
Cavese
no,
che
è laziale, sì, sì, di eccellenza laziale, sì,
Cava, infatti, dei Tirreni,
esatto,
non è la Cavese di Cava dei Tirreni.
Sì, comunque è sempre una squadra forte, e farà un triangolare con la Dirtel, e questo sempre a fine febbraio.
Grazie.
Prego.
Grazie al nostro Paolo Rotondi, che è anche rappresentante della rappresentativa del Calcio Vaticano. Menenti, una chiusura a tuo piacimento in questa nostra trasmissione sportiva. Abbiamo parlato di vari argomenti, a partire dal rapporto difficile spesso tra allenatori e presidenti, che torna puntualmente nel nostro campionato di calcio.
Mi auguro semplicemente che ci siano più allenatori onesti con se stessi e con le società.
Diciamo che la Roma ha forse un esempio di rapporto tra società, dirigenza e allenatore che sta funzionando in questo periodo.
In questo momento sembra andare molto bene, forse perché gli intenti sono gli stessi. Vedremo.
E forse perché anche i risultati sportivi confortano questo rapporto. Quando si perde, le cose non vanno poi sempre così bene, anche
ma
nei rapporti.
Vuole anche l'entusiasmo che può venire a mancare dopo 3-4 anni che è un allenatore in una squadra.
Grazie ad Antonio Menenti, da Luca Collodi è tutto, l'appuntamento con lo sport è per lunedì prossimo.